Amici, Radio Divagazioni!
Apriamo con un bellissimo intenso monologo. Giudite, una donna di origine ebrea, prende la sofferta decisione di trasferirsi ad Amsterdam per non essere d'intralcio alla carriera del marito, medico tedesco, sordo all'evidenza della follia e dell'orrore che si stanno scatenando nella Germania nazista.
Quindi un atto unico e infine uno scoppiettante campanile con i suoi equivoci e contorsionismi verbali.
Da Terrore e miseria del Terzo Reich di Bertolt Brecht, la moglie ebrea. Leggono Susanna Bocci
e Davide Pedizzoni.
E qui vediamo venire quelli a cui tolse le mogli. Ora li accoppiano fra ariani. Non serve bestemmio o lamento. Si han deviato dalla razza, un buon colpo li raddrizza.
Francoforte, 1935. È sera. Una donna sta facendo i bagagli. Sceglie quello che vuole portar via. Ogni tanto toglie qualche oggetto dalla valigia e lo rimette al suo posto nella stanza, ponendo dentro invece qualche altra cosa. Sta lungo tempo in dubbio se debba prendere con sé una grande fotografia del marito, posta sul cassettone. Alla fine lascia il ritratto dov'è. Dopo un po', stanca, si siede su una valigia, il capo appoggiato sulla mano, poi si alza e va al telefono.
Parla Judith Kate. È lei, dottore? Buonasera. Le telefono solo per dirle che dovrete cercarvi un altro quarto per il bridge perché io sto partendo. No, non per molto tempo, ma qualche settimana starò via, certo. Vado ad Amsterdam. Sì, la primavera dicono che là sia bellissima. E ci stanno dei miei amici e... No, al plurale, ci creda o non ci creda. No, la decisione non è stata così improvvisa. In realtà ho rimandato di giorno in giorno, ma adesso devo proprio... Già, anche le nostre spedizioni al cinema dovranno finire. Mi saluti, Tecla. Arrivederci, allora. Sì, certo, con piacere. Addio.
Riattacca e chiama un altro numero.
Sei tu, Gertrude? Parla Judith. Scusa se ti disturbo. Grazie. Volevo chiederti se puoi occuparti un po' di Fritz. Io parto e starò via qualche mese. Beh, penso che tu, come sua sorella, perché non ti va? Ma no, non avrà affatto l'aria di questo. Certo non per Fritz. Sì, lui lo sa che noi non andavamo tanto d'accordo, ma... Allora ti chiamerà lui se vuoi. Sì, glielo dirò. Qui è tutto abbastanza in ordine. Certo, l'appartamento è un po' troppo grande. Quello che si deve fare nel suo studio lo sa Ida, lascia che faccia lei. È una donna intelligente e sa le sue abitudini. Ah, ancora un'altra cosa, non fraintendermi, ti prego. Non gli piace parlare prima di pranzo. Ricordatene, per favore, io mi sono sempre astenuta dal farlo. Ti sarei grata se non cominciassimo a discutere adesso. Il mio treno parte fra poco e non ho ancora finito di fare i bagagli. Ah, e sta attenta ai suoi vestiti e fagli memoria che deve andare dal sarto. Si è ordinato un soprabito. E bada che la sua stanza da letto sia riscaldata. Dorme sempre con la finestra aperta e fa troppo freddo. Ma adesso devo smettere. Grazie, grazie mille, Gertrude. Comunque ci riscriveremo. Addio.
Riattacca e chiama un altro numero.
Anna, sono Judith. Senti, sto per partire. No, è necessario. La situazione è troppo difficile, troppo difficile. Sì. No, no, Fritz non vuole, non sa ancora niente. Ho belle fatti i bagagli. Non credo. Non credo che farà molte obiezioni. La situazione è troppo difficile, socialmente parlando. No, non abbiamo preso nessun accordo. Ma non ne abbiamo mai parlato, mai. No, non è cambiato, al contrario. Volevo pregarvi di stargli un po' vicino nei primi tempi. Sì, specialmente la domenica. E persuadetelo a cambiare casa. La casa è troppo grande per lui. Sarei venuta volentieri a salutarti, ma sai, il portinaio... Allora, addio. No, 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 non venire alla stazione, assolutamente no. Addio, ti scrivo.
Riattacca e non chiama nessun altro numero. Ha fumato una sigaretta e ora dà fuoco al libricino nel quale aveva cercato i numeri telefonici. Va su e giù per la stanza 2 o 3 volte. Poi comincia a parlare. Prova il discorsetto che intende tenere al marito. Lo immagina seduto su una certa sedia.
Sì, dunque io parto, Fritz. Ho forse tardato anche troppo, devi scusarmi, ma...
Si ferma, riflette e comincia da capo.
Fritz, non devi più cercare di trattenermi, non puoi. È evidente che finirei per rovinarti. Lo so che non sei un vigliacco, che non hai paura della polizia, ma c'è di peggio. Non ti metteranno in campo di concentramento, ma ti vieteranno l'accesso alla clinica. Domani o dopodomani, allora non dire niente, ma ti ammalerai. Non voglio vederti qui a girellare per casa, a sfogliare riviste. Credimi, se me ne vado è per puro egoismo, non per altro. Non dirmi niente.
Si ferma di nuovo e ricomincia da capo.
Non ti ho detto che volevo andarmene, che già da tempo volevo andarmene. Perché non posso parlare quando ti guardo, Fritz. Allora mi sembra che ogni parola sia inutile. Tanto è già tutto deciso. Ma che cosa hanno? Cosa vogliono in realtà? Che cosa gli faccio? Non mi sono mai occupata di politica. Sono una di quelle signore borghesi che hanno servitù, eccetera. E tutto a un tratto cosa succede? Soltanto alle bionde ha permesso di essere così. Negli ultimi tempi ho pensato spesso a quello che mi dicevi anni fa, che ci sono persone che valgono e persone che valgono meno, e che ai primi si dà l'insulina quando hanno il diabete, e agli altri no. E allora mi era parso naturale, stupida che non ero altro. E adesso hanno fatto una nuova distinzione del genere, ed io appartengo alla categoria di quelli che valgono meno. Ben mi sta.
Si ferma di nuovo e ricomincia da capo.
Sì, faccio i bagagli. Non devi far finta di non aver notato niente in questi ultimi giorni. Oh, Fritz, posso sopportare tutto meno che questo, di non guardarci dritto negli occhi nell'ultima ora che ci resta? Non dobbiamo dare questa soddisfazione a quei bugiardi che costringono tutti a mentire. 10 anni fa, quando qualcuno diceva che non si notava affatto che io fossi ebrea, tu replicavi, altro che... Era una cosa che mi faceva piacere. Era sincerità. Perché non avere adesso il coraggio di dire le cose come sono? Faccio i bagagli, perché altrimenti tu non sarai più primario. Perché quelli della clinica ti salutano già a stento e tu non riesci a dormire la notte. Non voglio che tu mi dica che non devo andarmene. Anzi, mi affretto perché non voglio che un giorno tu mi dica devi andartene. È questione di tempo. Il carattere è questione di tempo. E non sono neanche in collera. Oh, ma sì che lo sono, ma perché devo tollerare tutto? Cosa c'è di male nella forma del mio naso e nel colore dei miei capelli? E devo lasciare la città dove sono nata perché quelli possano risparmiare il burro? Ma che razza di uomini siete? Sì, anche tu! Siete capaci di inventare la teoria di quanta e poi lasciate che dei semi selvaggi vi ordinino di conquistare il mondo e di separarvi dalla moglie che volete avere. Siete dei mostri o dei leccapiedi di mostri. Tu te ne stai seduto lì, vedi tua moglie che fa i bagagli e non dici niente. Voi non dite niente. Dammi quella biancheria. È biancheria fine. Ne avrò bisogno. Ho 36 anni. Non sono ancora vecchia, ma tante esperienze non posso più farne. Nel paese dove andrò non dovrà più accadermi niente di simile. E se trovo un altro uomo, devo sapermelo tenere. E non dirmi che mi manderà del denaro. Sai che non è possibile. E non aver l'aria di credere che sia una cosa provvisoria per 4 settimane. È una faccenda che non dura 4 settimane. Lo sai tu e lo so anch'io. Non dire, in fin dei conti si tratta solo di qualche settimana, mentre mi porge il mantello di pelliccia che non mi correrà prima dell'inverno. E non parliamo di disgrazia. Parliamo di vergogna. Oh, Fritz.
Si ferma, si apre una porta, la donna si riassetta rapidamente, entra il marito. Cosa fai? Riordini?
No.
Perché fai le valigie?
Ho deciso di partire.
Cosa significa?
Ma sì, diverse volte se ne è parlato che me ne andassi via per un po'. Ormai qui non ci si sta più tanto bene.
Ma che pazzia è questa?
Devo restare.
Dove vorresti andartene?
Ad Amsterdam. Via di qui, insomma.
Ma là non hai nessuno.
No.
Perché non vuoi restare? Non è certo per causa mia che devi partire.
No.
Sai che io sono sempre lo stesso. Lo sai, vero, Judith?
Sì.
E non c'è qualche altra ragione che ti spinge a partire?
Lo sai anche tu.
Forse non hai torto. Hai bisogno di respirare. Qui si soffoca. Verrò a riprenderti. Mi basterà restare 2 o 3 giorni oltre la frontiera e già mi sentirò meglio.
Sì, faresti bene.
Del resto qui non può durare a lungo. Da una parte o dall'altra verrà una spinta. Passerà come un'infiammazione. È proprio una disgrazia.
Certo. Hai incontrato Shock?
Sì, cioè solo sulle scale. Ho l'impressione che già gli rincresca di aver tagliato i ponti con noi. Ho visto benissimo che era imbarazzato. A lungo andare non possono continuare a comprimerci, noi animali intellettuali. E nemmeno potranno far la guerra se non avranno altro che dei relitti senza spina dorsale. E poi la gente, se si ha il coraggio di affrontarla, non è mai tanto scostante. Beh, quando conti di partire?
Alle 9:15.
E dove devo mandarti il denaro?
Fermo posto ad Amsterdam, direi.
Mi farò dare un permesso speciale. Diavolo, non posso mica mandar via mia moglie con 10 marchi al mese. Che porcheria tutto questo! Mi viene la nausea!
Se verrai a riprendermi ti farà bene.
Poter almeno leggere un giornale dove ci sia scritto qualcosa.
Ho telefonato a Gertrude. Si occuperà lei di te.
Non ce n'è bisogno. Per qualche settimana...
Passami la pelliccia, per piacere.
In fin dei conti, si tratta solo di qualche settimana.
Di Stefano Benni, liberamente tratto da Sherlock Barman. Leggono Francesca Barciulli,
Giuliana Bianchi,
Mario Parigi,
Carlo Lancia,
Vito Cozzi Lepri.
Qualcosa da bere, signora?
Mi porti qualcosa di forte, di molto forte.
Ha bisogno di tirarsi su, signora?
Ebbene sì.
Cosa le porto? Un whisky, un Vladimiro o un Alexander?
Mi porti un Alexander.
Una delusione d'amore?
E come lo ha capito?
Dal sospiro, signora.
Dal sospiro?
Esattamente. Faccio la barista da qualche anno e non mi è difficile riconoscere il sospiro dell'innamorato deluso. Lei ha tutti i sintomi di una donna abbandonata di fresco.
Beh, non ci vuole molto. Basta guardarmi in faccia.
Certo, un uomo moro.
E questo come fa a saperlo?
Deduzione di barista. Lei ha un cappello scuro sulla camicetta.
E mi sa dire altro, cara la mia Sherlock Barman?
L'uomo si chiama Alessandro e fa il pilota.
Ma è tutto vero? Ma lei è una medium, un'indovina o cosa?
Le ripeto, semplice spirito di osservazione baristica. Lei ha trasalito quando ha detto il nome del cocktail Alexander, dal che ho dedotto che Alessandro dovesse essere il nome dell'uomo che la turba. Inoltre lei ha posto qui sul tavolo un pacchetto di sigarette senza marca da bollo. E non essendo lei il tipo da acquistare al contrabbando, ne deduco che gliele compri lui sull'aereo. E anche il suo foulard è di un modello che si vende nelle boutique aeroportuali.
È esatto. Ma allora mi può dire anche perché Alessandro mi ha lasciata?
Beh, innanzitutto la sua gelosia morbosa per quell'hostess.
È vero anche questo, ma come fa lei a...
Ovviamente, se lei è innamorata di un pilota, non può che essere gelosa di una hostess. Infatti vedo che lei indossa gonna blu e camicetta bianca, quindi inconsciamente tende a vestirsi come una hostess per competere con il fantasma della sua rivale.
Va bene, ma adesso non mi dica che sa anche perché abbiamo litigato.
I piatti, signora?
È vero, ha tirato a indovinare?
No, le riassumo com'è andata. Lei torna a casa stanca ma si mette a cucinare. Quella macchia di pomodoro fresco sulla camicetta lo testimonia. Poi lei chiede ad Alessandro di lavare almeno i piatti. Lui si rifiuta. Si mette a farli lei allora, come testimonia l'odore di detersivo che viene dalla manica della sua camicia. Ma poi rompe un piatto e si ferisce l'indice della mano destra, proprio lì.
Ma
non mi interrompa. Lei si arrabbia e gli si scaglia contro gridando: sei sempre il solito egoista. Lui la afferra per i polsi per bloccarla. Noto il segno rosso sui suoi polsi. Vi avvinghiate, come spesso succede in questi casi, finite per fare l'amore.
E questo come lo sa?
Camicetta bottonata storta e infilata male nella gonna. Dopo aver fatto l'amore, ricominciate a litigare. Lei scappa di casa senza nemmeno il cappotto e ora è qui, disperata, davanti a me.
Oh, lei mi fa paura, Ma se sa tutto questo, ma mi sa anche dire come finirà?
Posso provarci. Alessandro è furioso. Il suo ormai, mi scusi, ex uomo corre a farsi consolare dalla sua hostess al Gypsy Bar, quello dove si trovano tutte le hostess a quest'ora. Ma oggi è lunedì e il Gypsy Bar è chiuso. Allora fa 100 metri e la trova al bar Linda. Le dice: andiamo da un'altra parte. Perché Linda è il suo nome, signora. C'è scritto sul ciondolo che lei ha al collo. E Alessandro è così furente che non vuole nulla che gli ricordi lei.
Va bene, ma e allora che fanno?
Dato che 5 minuti fa si è messo a piovere, si rifugiano nel bar più vicino.
E cioè?
Questo, signora. Secondo i miei calcoli dovrebbero arrivare qui più o meno tra un minuto.
E cosa accadrà allora?
Penso che lei, signora, andrà su tutte le furie, perché non sopporterà la vista dei due abbracciati, poiché niente come la pioggia avvicina sentimentalmente e carnalmente un pilota e una hostess.
E allora?
Allora lei, furiosa, si precipiterà fuori dal bar ed estrarrà la pistola che, incidentalmente, ho intravisto nella sua borsa. Ma è un grosso errore, perché vede quell'uomo al bancone? È un poliziotto in borghese. Lo riconosco dal taglio di capelli e dalle scarpe. La gente tirerà fuori la pistola d'ordinanza che porta e la fredderà in meno di un istante.
Ah, ridicolo. E poi il minuto è passato e non si è ancora visto nessuno.
Davvero? Eccoli. Si sono appena fermati davanti al bar.
Oddio, no.
Ostia,
no.
Caffè,
oh, io l'ammazzo,
No, signora, no, ti ricordi quello l'ammazzo. Che le ho detto?
No, io l'ammazzo, vado là e l'ammazzo,
signora,
l'ammazzo! Alessandro, che piacere vederti. Lei chi è?
Linda, ti prego, non fare piazzate.
Non mi ha risposto. Lei chi è?
Non è nessuno in particolare, è una collega, una hostess che vola spesso sul mio aereo.
Ah, sì, è una collega. Vedo che ci hai messo pochissimo a sostituirmi, ma io t'ammazzo, Anzi, prima ammazzo te e poi ammazzo lei.
Metti giù quella pistola.
No, no, me la dovete pagare entrambi. Chissà da quanti anni vi prendevate in giro voi due, ma ora me la pagherete,
Ferma, polizia! Metta su quell'arma o sparo!
Bastardo! Io t'uccido!
Oddio, l'ha uccisa!
Ho dovuto sparare. Quella pasta stava per far fuoco. Chiamate un'ambulanza.
Perde molto sangue, non ce la farà.
Cos'è successo?
E c'è stata una sparatoria. Un agente ha sparato ad una donna, ma quella si è abbassata di colpo. Ed è stata colpita a morte e... la barista...
Da Achille Campanile, La rivolta delle sette, legge Ferdinando Fanfani. La cosa più strana circa l'avvenimento di cui hanno parlato i giornali e che va sotto il nome di rivolta delle sette è che essa era stata fissata per le sei. Ma in realtà poteva essere fissata per un'ora qualsiasi, poiché per sette si intendeva non l'ora, ma le associazioni segrete che pullulano in quel paese. Sette, plurale di setta. Purtroppo, finché c'è una sola setta, tutto va liscio. Ma quando esse cominciano a moltiplicarsi, si salvi chi può, e questa fu causa non ultima dei guai a cui andò incontro il moto insurrezionale. Difatti gli organizzatori fissarono la sommossa, come detto, per le 6 del pomeriggio, ora comoda, né troppo presto né troppo tardi, che permetteva a tutti di parteciparvi senza scombussolare né l'orario d'ufficio né quello della cena. I congiurati si passarono la voce, come buon uso nelle congiure, e del resto non si può fare diversamente in questi casi, e bisogna farlo con le dovute cautele. Un congiurato, passando accanto a un altro, mormorava in fretta, senza guardarlo per non dare l'occhio agli altri passanti: «Ci vediamo alla rivolta delle 7». L'altro credeva che alludesse non alle associazioni, ma alle ore. Né del resto poteva stare a domandare spiegazioni, anzi, doveva filar via come niente fosse. Così pure si svolgevano dialoghi di questo genere. «Anche tu fai parte della rivolta?» «Delle 7, sì». E i capi facevano circolare l'ordine: «Domani tutti alla rivolta delle 7, nessuno manchi». Conclusione. La maggior parte dei congiurati si presentò alle 7 invece che alle 6. Voi capite che in una faccenda di questo genere un ritardo può essere fatale. Determinò il fallimento. Fu per questo che in un successivo tentativo l'ora della rivolta fu fissata, a scanso di equivoci, per le 7. Colché gli organizzatori ottennero che, nominando soltanto il moto sedizioso, si diceva contemporaneamente anche l'ora per cui era stato fissato, e d'altro canto, dicendo l'ora, si indicava anche a quale moto si alludeva, con evidente risparmio di tempo e di spesa per tutto quello che si riferisce a stampati, circolari, eccetera, eccetera. Alcuni più pignoli dicevano «la rivolta delle 7 delle 7». Ora, bisogna sapere che le 7 in quel paese erano una ventina, ma alla rivolta partecipavano soltanto 7 di esse, e non fra le più importanti. Quindi fu necessario dire «la rivolta delle 7-7» oppure «la rivolta delle 7-7 delle 7». Ciò anche quando, prevalendo la tendenza unificatrice, le 7 si ridussero a 7. Ogni 7 era composta di 7 membri, i quali erano chiamati i 7 delle 7-7, e il loro moto sovversivo si chiamò «la rivolta dei 7 delle 7-7 delle 7». La cosa grave è che c'era un'altra rivolta, o meglio una controrivolta, un movimento reazionario, insomma, i cui promotori nulla avevano a che fare con la prima, e anzi erano contro di essa e contro ogni setta. Disgraziatamente questi, ignorando che l'altra rivolta era fissata per le 7, fissarono per la stessa ora anche la loro. Non vi dico quello che successe fra i congiurati delle due parti, che fecero confusioni tremende, sicché gli antisette finirono fra le 7 verso le 7:30 e le 7 fra gli antisette delle 7. La controrivolta si chiamò «la rivolta delle 7 degli antisette contro la rivolta dei 7 delle 7-7 delle 7». In attesa che essa scoppiasse, i congiurati giocavano a 3-7, e questi giochi passarono alla storia come i 3-7 della rivolta antisette delle 7 contro quella dei 7 delle 7-7 delle 7. Un caso curioso avvenne quando uno dei 7 congiurati della rivolta delle 7 contro quella dei 7 delle 7-7, giocando a 3-7 verso le 7, si fece un 7 ai pantaloni, e questo si dovette chiamarlo il 7 del 3-7 di uno dei sette, della rivolta anti-sette delle sette, contro quella dei sette, delle sette-sette delle sette.